Circa Cibaria.
Terra di grano e di cereali da sempre, me lo conferma dottor Alfio Spina del CREA, buongiorno.
Ben trovato.
Buongiorno Livia, certamente, sì. È sempre stato così, la Sicilia è sempre stata crocevia di culture ma anche di colture, in primis del frumento, da secoli, da millenni direi.
Ma perché ha una terra particolare, è il clima, che cos'è che la rende adatta alla coltura dei cereali?
È un po' tutto, la posizione, intanto la posizione geografica, perché si trova fra l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa, l'Europa del Sud, e poi anche le condizioni pedoclimatiche molto favorevoli alla produzione di cereali, in primis di frumento.
Oggi Alfio Spina, noi in Sicilia possiamo trovare il grano, immagino.
Sì, certamente, ormai diciamo, la raccolta si è conclusa a fine giugno, primi di luglio.
La mietitura.
Sì, la mietitura è stata già effettuata.
Però voglio dire, è ancora una terra dove si coltiva tanto, tanto grano. E noi di questo vogliamo parlare.
È la seconda regione in Italia per coltivazione di frumento duro dopo la Puglia. E poi seguono altre regioni del Meridione e anche qualcuna del centro Italia, tipo le Marche, la Basilicata.
Però insomma.
Ma la Sicilia è effettivamente più calda rispetto ad altre regioni italiane, dottor Spina?
Sì, certamente. Diciamo che il clima caldo, arido, il clima asciutto favorisce la coltivazione e magari evita problemi fitosanitari, problemi che magari poi sono causa di accumulo di micotossine nel frumento. Quindi, diciamo, le produzioni italiane e in particolare quelle meridionali sono più sane rispetto a quelle magari che vengono da altre parti del mondo.
Noi oggi siamo qui per raccontare anche di quelle che vengono definite grani, qualità di grano storico, no? E oggi se ne trovano moltissime sugli scaffali dei nostri supermercati. Commentavamo prima con Camilla che si sentono parlare persone che commentano, no? Appunto questi antichi grani che tornano con delle proprietà, insomma, trovando quasi delle proprietà magiche a questi cereali. Voi ci state lavorando da molto tempo e avete lavorato su 30 varietà storiche, appunto, di grani antichi. Che cosa c'è di speciale nei grani antichi, o se c'è differenza con quelli che abbiamo sempre usato negli ultimi decenni per produrre i prodotti, insomma, da forno industriali?
Sì, guardi, intanto voglio, diciamo, sfatare questa cosa. Non è vero che hanno delle proprietà miracolose.
Cominciamo subito. Ecco.
Sono dei vecchi genotipi, diciamo, dobbiamo distinguere fra le popolazioni locali, quindi dei landresi che sono state sempre presenti, diciamo, in questo territorio, dalle varietà storiche che sono state costituite tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del secolo scorso, ad opera soprattutto di Nazareno Strampelli, che è il padre, diciamo, della genetica vegetale, in particolare della genetica applicata ai cereali. È stato lui che ha introdotto la tecnica dell'incrocio, partendo da una popolazione locale del Lazio, il Rieti, e incrociandola, diciamo, ha cercato di introdurre dei caratteri che non erano presenti in questa popolazione.
Per garantire che cosa? Cioè, il motivo per cui era necessario fare questo tipo di innesto?
Per garantire la resistenza ad alcune avversità di natura biotica, quindi le malattie fungine, in primis, ma anche per introdurre geni di resistenza a stress abiotici, quindi eccessivo freddo, eccessiva siccità, eccetera.
Quindi lei
volevo aggiungere anche qualche altra cosa dal punto di vista qualitativo, diciamo, e nutrizionale. Questi grani presentano spesso un maggiore contenuto in proteine e quindi un maggiore contenuto in glutine. Questa è un'altra cosa da sfatare, perché spesso si dice i grani antichi hanno meno glutine. Non è affatto così, perché i due parametri sono strettamente correlati Invece quello che cambia è la qualità di questo glutine, in quanto i grani, i cosiddetti grani antichi, ecco, hanno un glutine molto più debole, molto più estensibile. Questo si determina con un'apparecchiatura che ci permette di differenziare le due frazioni e poi si fa un rapporto sulla quantità totale di questo glutine. È un numero che va da 0 a 100 o da 1 a 99, se vuole, e quindi più alto è questo numero e maggiore sarà la tenacità. Quindi molto spesso la gente comune magari scambia questo indice di glutine o gluten index di stivoglia per un parametro quantitativo, invece è un parametro qualitativo.
Bene. Ma quindi essendoci diciamo meno glutine, sono più digeribili questi grani antichi?
No, ripeto, non hanno meno glutine, è la qualità di questo glutine che cambia. Sì, senz'altro ci sarà anche una, perché questo glutine si scinde molto più facilmente rispetto al glutine molto tenace, anche se ci sono, diciamo, dei lavori che dicono proprio il contrario, cioè nel senso che i grani antichi hanno più epitopi tossici rispetto a quelli moderni e viceversa. Quindi anche, diciamo, la comunità scientifica in questo campo ancora non si è definita in maniera univoca. Ancora bisogna condurre degli studi ulteriori per chiarire questi aspetti.
Ecco, voi state lavorando, no?
E poi non si può generalizzare, sì, noi ci stiamo lavorando da tanti anni in collaborazione con la stazione di granicoltura di Caltagirone, l'Università di Catania, poi ci sono anche altri enti, l'Università di Palermo, il Consorzio di Ricerca Ballatore, siamo in perfetta sintonia e stiamo cercando di tirare fuori più informazione possibile su una cinquantina di grani antichi. Noi nel lavoro che abbiamo pubblicato recentemente su Plants ne abbiamo esaminate 30 e invece sono oltre 50, quindi ancora rimane un bel po' di lavoro da fare. Senta, speriamo di poterlo concludere più presto.
Ma una volta che noi abbiamo scoperto tutto di questi grani antichi, no? Sì. Queste informazioni ci servono perché magari li vogliamo valorizzare, li vogliamo ancora impiegare, vogliamo aumentare le colture, cioè qual è il motivo di questa ricerca e perché si stanno riscoprendo questi grani antichi?
Sì, guardi, intanto perché c'è un interesse, c'è un mercato, c'è della gente che vuole mangiare questi prodotti che magari rievocano il passato, sì, ma magari hanno profumi particolari, sapori particolari. Molto spesso alcuni di questi sono legati a dei prodotti tipici locali, tipo il pane nero di Castelvetrano in provincia di Trapani, è fatto con un 30% di farina di Timilia o Tuminia. Il pane di pastatura degli Iblei, a sud-est della Sicilia, è fatto con una popolazione locale che si chiama Rossello Ibleo e che non è mai stata abbandonata, cioè in quell'area lì, nell'alto piano Ibleo, il Rossello Ibleo si coltiva da sempre,
bellissimo,
per fare questo pane che ha una idratazione minore proprio per sopperire proprio alla presenza di un glutine, quindi di un impasto molto colloso, molto appiccicoso, quindi si fa una idratazione al 40% circa, anziché al 60%.
E quindi in qualche modo questi cereali raccontano la storia anche gastronomica del territorio, ma anche l'evoluzione di un territorio.
Certamente, sono dei prodotti strettamente legati al territorio e vanno tutelati, in primis perché rappresentano un patrimonio di biodiversità, quindi è importante la conservazione del germoplasma perché contiene dei geni importantissimi che possono essere utilizzati anche nel lavoro di miglioramento genetico, quindi dei geni di resistenza alla siccità, alla stretta dei cereali, ai fattori biotici, quindi alle malattie, eccetera.
Dottor Spina, questi grani antichi come si presentano al sapore rispetto ai grani, insomma, più moderni? Qual è la differenza nel gusto?
Ma guardi, questo dipende anche da altri fattori. Io dico che i cosiddetti grani antichi, ecco, la prima cosa che volevo chiarire in questo discorso è una terminologia impropria a dire il vero, perché con il termine grani antichi si intendono in effetti i primi cereali che sono stati utilizzati dall'uomo, no? Il primo è stato l'orzo, ma i grani utilizzati dall'uomo, i primi sono stati il monococcum e il dicoccum, cioè che sono i farri, il farro piccolo e il farro medio. Successivamente è arrivato il triticum spelta, cioè il farro grande, e da questi si è generato il frumento duro. E dal triticum estivum subspecie spelta si è generato il tenero. Quindi diciamo che questi sono i veri grani antichi. Quindi se dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire così. Quindi è una terminologia un po' impropria per dire appunto dei grani vintage.
Autoctoni praticamente, no? Cioè sono grani.
Sono dei grani autoctoni che sono presenti in Sicilia da millenni oramai, che si sono adattati a questi ambienti. E la Sicilia, diciamo, pur essendo un'isola, rappresenta un piccolo continente da questo punto di vista, perché si sono differenziati nel tempo dei frumenti di pianura, dei frumenti di bassa collina, dei frumenti di alta collina e addirittura dei frumenti di montagna più tardivi, molto alti, tipo le bufale, che si coltivano addirittura a, diciamo, ad altitudine maggiori, 1500 metri, 1200, 1500 e anche di più.
Che avranno caratteristiche diverse, poi immagino, no? Come abbiamo
detto. Hanno caratteristiche non soltanto morfologiche, in quanto presentano una statura molto elevata, cioè abbiamo piante che superano addirittura i 2 metri di altezza, oggi impensabili, cioè oggi tutte le varietà moderne si attestano intorno ai 70-80 centimetri, qualcuna 85, ma più di quello non si raggiunge. Questi grani invece hanno delle altezze molto elevate, superiori al 1,20 m, 1,30 m, con punte anche di 2 metri e oltre. Proprio queste bufale, questi grani di montagna, in effetti sono dei turgidi, sono quindi dei frumenti molto particolari, a metà fra il frumento duro e il frumento tenero come caratteristiche, e presentano, diciamo, degli elementi anche tipici dei moderni frumenti teneri, quindi con una elevata forza, un elevato contenuto in proteine e in glutine.
Beh, insomma, bello, bello il racconto. Lo sai che cosa mi viene in mente mentre lei li descriveva così bene? Dei dipinti, dei quadri in cui si vedevano appunto delle mietitrici, delle donne che mietono il grano, in cui effettivamente queste fastelle, adesso non so come si chiamano, di grano, erano lunghissime, le superavano in altezza. È così effettivamente, no? Ci sono delle qualità.
I culmi erano molto alti, i culmi erano molto elevati, diciamo, no? Lo stelo del frumento e il culmo erano molto elevati, anche perché la paglia era ed è tuttora un sottoprodotto importante, perché si utilizza come lettiera negli allevamenti e quindi è importante, diciamo, a parte che può essere utilizzato come biomassa, quindi si possono fare bioenergie.
Ma quindi si recupera la paglia del
certamente frumento. Certamente, non si perde non si butta nulla. Sì.
Beh, è stato un bel viaggio.
Erano molto alti e quindi, diciamo, ecco, erano interessanti per gli allevamenti.
Sarebbe interessante andarli a vedere, no? Nel piano della loro bellezza.
Venite giù qualche volta in Sicilia, ve li mostriamo.
Non mi deve allettare, dottor Spina, perché noi ci mettiamo un attimo a prendere un traghetto arrivare a una terra veramente ricchissima di cultura, di sapere e anche di cultura, come avete saputo. Il pane è l'elemento fondamentale della nostra alimentazione, la pasta ovviamente neanche a dirlo, però ecco, lo studio che viene fatto su questi grani è molto interessante per capire la differenza che c'è tra quelli, insomma, ovviamente che abbiamo sempre adottato nell'uso industriale. Un bello studio, come avete sentito, con tanti enti di ricerca, primo fra tutti il CREA, che è rappresentato da Alfio Spina. Grazie. Dottor Spina, e buon lavoro.
Grazie a voi.
Buona giornata.
A voi.
Alla prossima.
Arrivederci. Grazie. Arrivederci, buona giornata a voi. Grazie a voi.